Ecco, ciao Diego.
Ciao, buonasera.
Ciao, ci siamo, incominciamo.
Bene, allora, innanzitutto voglio ringraziarvi per questa opportunità. Diciamo che è la prima volta che faccio una conferenza di questo tipo. Ho tenuto più di 400 conferenze, ma virtuali nel mondo. Sono un po' differente quando sei a contatto con le persone. Comunque cerco di dare il mio meglio, come sempre, in quella che è una realtà oggettiva e soggettiva del nostro lavoro.
Sì, ma è così, bisogna prenderla a mano.
Sì, va bene, sono contento, grazie innanzitutto per avermi invitato, perché ho sempre pensato che la terapia cancerale è un qualcosa che ha un ampio raggio, per tutti i vertebrati, dunque l'essere umano, ma anche i vertebrati, i nostri piccoli amici e grandi amici. Io vengo dal mondo dell'osteopatia, dove nell'osteopatia in Inghilterra ci si prendeva cura dei cavalli e anche dei cani, quelli che correvano, sai, loro fanno le gare, fanno le corse, loro spesso avevano l'anca in disfunzione e dunque era sempre una parte del nostro lavoro. Poi la terapia musicale è un'evoluzione della branca dell'osteopatia e dunque sono rimasto coinvolto in questo. E avendo conosciuto Roberto tanti tanti anni fa, se non mi ricordo, forse 15, forse 20 anni fa, dove era una delle mie prime studentesse, sempre abbiamo parlato di questa possibilità di lavorare con gli animali, con gli animali domestici, principalmente, diciamo, no? E finalmente io l'ho fatto attraverso la mia associazione, un numero di prove, perché avevo degli amici veterinari a Trieste che mi avevano agevolato nel raggruppare un numero di veterinari. Poi avevo anche una mia amica collega, una nativa indiana che lavora tuttora con cavalli, con i vari animali, e l'avevo invitata in Italia per vedere come si poteva integrare la terapia cansacrale, la terapia olistica, un modo di visione più ampio di quella che è la classicità del farmaco che sia. E abbiamo avuto un relativo successo. Come tante cose, cosa vuoi? La nostra fase principale era sempre quella del terapista per l'essere umano, tra virgolette. Però grazie a Roberta e a voi che vi siete interessati, spesso siamo messi in contatto, e penso che abbiamo avuto un ottimo successo nel nostro primo corso. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla vostra edizione e anche dalla qualità di persone che sono venute. E quelli che sono venuti hanno manifestato un grande interesse e una grande partecipazione. Questo mi ha stimolato a poter dire: sentite, non mi hanno preso il tempo, si può andare avanti, e ti ringrazio per questa opportunità.
Sì, ma infatti anche sentivo la Roberta che diceva che non tutti ovviamente, no? Perché statisticamente accade così in tutti i gruppi, però tantissime sono le persone che hanno fatto il primo livello, che hanno iniziato a praticarlo in maniera abbastanza continuativa, no? Proprio, anche perché l'insegnamento che si dà al primo livello è un insegnamento in grado già di far partire le persone, no? In questo senso, dal punto di
Sì,
vista pratico.
noi abbiamo ovviamente il percorso di terapia concettuale che si divide in un numero di incontri. Diciamo che i primi due sono anatomici fisiologici e dunque abbastanza pertinenti a quello che è il mondo degli animali. Noi abbiamo un percorso dove ad ogni livello portiamo a termine un protocollo, cioè tu vieni a fare un primo livello e io in questi 4 giorni, perché non si sono i 4 giorni, manifesto, dimostro alcune l'essenza del cadenziale e la suddivido in un numero di tecniche che possono essere applicate. Le applichiamo sull'essere umano inizialmente per farci capire, per poter toccare, per poter percepire su noi stessi quello che si può provare, non troviamo mai di provenienza animale. E alla fine dell'incontro di quei 4 giorni concludiamo la giornata con un protocollo di trattamento in 10 tecniche. E allora lo percepiamo su di noi, lo diamo ai nostri colleghi e poi lo applichiamo ai nostri piccoli amici, agli animali domestici, con che sia in cui lavoriamo. Perciò diamo un qualche cosa di solido, di formativo, non un qualcosa che dice, ma adesso devo completare, se devo fare, devo aspettare 6 mesi. Intanto questo è un tuo primo posto, intanto per andare a casa e lunedì puoi cominciare a lavorare. Ovviamente, come tutte le cose, teoria deve precedere la pratica, ma senza la pratica anche qua ci si perde un pochino, ma se si pratica un poco alla volta, manifesteremo le nostre capacità lavorative e avremo dei risultati. Ma devo, come posso dirti, mettere un po' le mani davanti, non esiste la terapia, esistono le terapie, perché in qualche momento la nostra tecnica può avere un buon esito positivo, in qualche situazione può anche non averlo, ma nella mia esperienza formativa questo succede con tutto. L'importante è ovviamente, come tutte le cose, è credere in quello che si fa. Ecco perché noi, con la vostra associazione, con la vostra organizzazione, noi trattiamo gli utenti, tra virgolette, umani, e poi durante la giornata trattiamo anche i nostri amici, no?
Ma
Però fai
infatti,
gli umani, perché così non hai una grande opportunità di percepire.
questo qui è un punto secondo me molto importante, no? Cioè il passaggio anche di trattare le persone, ma di trattare, di ricevere anche uno scambio, no? Di trattamento. Quindi all'interno del gruppo si crea anche una certa affinità o si crea anche cioè si fa un'esperienza insieme, no? Oggettivamente.
Certo, è una grande bella esperienza perché, torno a ripetere, è importante per noi percepire su di noi e poi per poterlo offrire. Ovviamente con gli animali poi dovremo modificare le tecniche, anche qui siamo molto flessibili. Se io devo trattare te perché hai una tensione anomala o una mancanza di mobilizzazione di un'articolazione, applicherò una tecnica pertinente a trattare te. Dipende, la misura dell'animale, il tipo di animale che noi andremo a trattare, con la consapevolezza del lavoro andremo a modificare anche la tecnica, ma queste sono cose naturali. Ecco che noi lavoriamo su di noi per poter dare questa informazione, la percezione e poi darvi a voi la capacità di poter modificare la tecnica che sia pertinente al miccio o al cane di grande taglio.
Sì, infatti, certo, ma in questo senso qui la presenza della Roberta Martinengo, della collega veterinaria, è fondamentale, no? Nel senso che avendo
Bene,
un'esperienza così dettagliata, no?
Roberto è un pilastro, perché ovviamente io posso parlare della terapia e ti posso parlare della terapia nel mondo mio, cioè la tecnica, posso anche dirti che nei vertebrati fa questo, ha questo modo in cui ci si può fare un approccio, però è ovvio che io non ho un'esperienza lavorativa come la può essere la vostra, e lei è un pilastro, perché lei è proprio adattato alle nostre tecniche. Ed ha proposto da 20 anni che lavora con la terapia vegetale, assieme a tutta l'altra sua conoscenza che ha nel mondo
Giusto.
del veterinario, insomma.
Giusto. Senti, se immaginiamo di fare un po' una storia della tecnica craniosacrale,
Sì,
come
ascolta,
nasce?
io do degli sguardi un pochino sulle domande e sento che forse la mia voce non è sufficiente, non sono sicuro se questo è il
Io ti
caso, non
sento
so.
bene, io ti sento molto bene.
Bene, io vi sento, poi come dice che forse il mio audio non è granché, però io cerco di parlare con una voce più grande. Allora, sì, mi presento, sono Diego Maggio, sono originario di Trieste, però diciamo che io ho lasciato Trieste nel 1966 e sono andato a vivere in Inghilterra dove ho vissuto per 30 anni. Perciò culturalmente sono anglosassone. Ecco, si sente meglio forse adesso? No, io cerco di parlare a voce più alta.
Sì, perfetto.
Io ho vissuto in Inghilterra per 30 anni, da 17enne a 47enne, e ho fatto varie esperienze. Vengo dal mondo dello sport, ho praticato sport, le arti marziali, poi ho cominciato a insegnare arti marziali. E poi dalle arti marziali sono diventato un operatore del benessere sportivo nel mondo del ciclismo, inizialmente come massaggiatore sportivo, E poi diciamo che ho progredito nel mio percorso e ho studiato osteopatia, mi sono laureato in medicina manuale in Inghilterra, faccio parte del Ministero della Sanità della Gran Bretagna, del General Council of Osteopathy, dove pratico ovviamente l'osteopatia, e questa è la prima parte che mi ha portato nel mondo diciamo più ampio del benessere, no? Il massaggio era ottimo. E poi l'osteopatia ha completato in un modo più ampio. Poi ho conosciuto il dottor Pleasure, che è colui il quale ha sviluppato la terapia craniosacrale, ha evoluto l'osteopatia craniosacrale dall'osteopatia cranica.
Ah, ma lui è inglese o
Lui
americano?
è americano, era, perché è deceduto, era. È un medico generale, chirurgo, ricercatore, professore di biomeccanica, presso l'Università del Michigan, di Detroit. E poi lui ha assistito a una conferenza su quello che era l'osteopatia cranica e è stato così coinvolto con questo. E siccome l'osteopatia cranica non era alquanto riconosciuta nel mondo della medicina stessa, come succedono a tutti i medici, perché si parlava di un cranio che si muoveva, del fluido cerebrospinale, del sistema vertebrato, che sia. Lui ha avuto questa grande opportunità, perché mi è stata chiesta proprio lui, di provare presso l'Università del Michigan se veramente c'era movimento nella scatola cranica. E in 5 anni di ricerche hanno apportato che la scatola cranica non è calcificata, nelle strutture c'erano tessuti connettivi, vascolizzazione, innervazione, questo in fisiologia vuol dire movimento. E di là ha evoluto l'osteopatia cranica in terapia craniosacrale. Esiste tuttora l'osteopatia cranica perché era un'arte, ovviamente, nata negli anni 40 dell'altro millennio, però è stata un'evoluzione basata sulle ricerche di Lucia che ha portato lì. Ha fondato l'Istituto Pleasure, io ho avuto il piacere di conoscerlo, di diventare un suo allievo, per qualche motivo siamo diventati anche, non soltanto studente e docente, ma siamo stati anche amici. Ho seguito dall'Inghilterra, sono andato in America, ho seguito il suo percorso, sono stato suo assistente e poi gli ho chiesto se poteva venire in Italia ad aprire l'Istituto Pleasure d'Italia. E nel 95, agosto 95, sono ritornato in Italia e novembre
Scusa,
96.
e questo a Pleasure Italia era la prima volta che
Sì, lui è
aprivano
venuto in Italia
all'esterno.
perché io avevo chiesto di venire in Italia perché mi era stato chiesto se volevo andare in America a lavorare presso l'Istituto Pleasure America, ma dopo 30 anni in Inghilterra ho pensato, sai, sono in America non torno più in Italia. E ho detto, forse è venuto il momento, in Italia l'Istituto Pleasure non esisteva, la terapia craniosacrale non esisteva. Lui mi ha detto, vai in Italia e ti dico, sono arrivato in Italia in agosto 1995 e novembre 1996 ho tenuto il primo corso di terapia craniosacrale con 30 studenti. Ad oggi abbiamo qualcosa come 4.000 studenti, 4.000 qualcosa in più. Siamo rappresentati da personale sanitario, personale del benessere, siamo rappresentati da familiari che si prendono cura dei loro familiari, siamo rappresentati da veterinari, siamo rappresentati da odontoiatri, dunque c'è un ampio raggio. Stiamo lavorando con dei neurochirurghi su delle ricerche, su idrocefali, abbiamo tantissimo, abbiamo una visione molto ampia. E io sono una persona che mi sono sempre cimentato, ho sempre voluto portare l'opportunità, perché io penso che la cultura appartiene al popolo, nel senso popolo di dire a chi ha un interesse di progredire nel suo percorso, è giusto offrire questa informazione. Perciò io scambio informazioni, do informazioni e poi le persone prendono e agiscono in questo modo. Dunque, ad oggi, stiamo facendo questo. Io insegno anche, grazie al fatto di madrelingua adottiva inglese, insegno in tutto il mondo perché rappresento il dottor Pleasure, insegno tutti i suoi livelli e insegno in tutto il mondo. È qualcosa che mi rende molto felice e molto orgoglioso di questo che ho fatto. Il mio primo corso è stato nel 92 e ad oggi insomma sono passati degli anni e sono contento di continuare ad andare avanti a proporre questo percorso perché in tantissimi casi ha portato tanto sollievo sia agli esseri umani sia ai nostri amici vertebrati.
Certo. In cosa consiste questa tecnica? In breve.
Allora, la terapia cancerale è una medicina manuale, dobbiamo parlare da questo concetto. Noi
Abdi mi
lavoriamo.
dice che, aspetta, Abdi mi dice che dovresti parlare un po' più lentamente e un po' più vicino al computer, okay. Perché il tuo microfono non è il top.
Allora, vediamo se così va
il
meglio.
Messaggio.
Dimmi se così va meglio.
E no, è lui che dopo ci dirà se sì, il nostro angelo custode.
Allora, la domanda era...
sì, in cosa consiste realmente questa...
Allora,
l'approccio
cranio-sacrale è una medicina manuale, cioè noi tocchiamo il corpo del nostro paziente e toccando il corpo del nostro paziente percepiamo attraverso tecniche di lavoro, tecniche che noi applichiamo, quelle che possono essere delle tensioni anomale, delle contrazioni, delle mancanze di movimento omeostatico nel corpo del paziente. E dunque il paziente viene da noi con un sintomo. Noi non è che ignoriamo il sintomo, ci prenderemo cura del sintomo, ma piuttosto andiamo a guardare il concetto più olistico, nel senso, quale può essere la causa o quali possono essere le concause di questo sintomo. E allora ecco che si entra in merito. Abbiamo una disfunzione all'articolazione, sì, va bene, ma qual è la problematica? È una problematica ormonale? È una problematica articolare? Ma se è articolare, da che cosa è dovuta? È una problematica dovuta da una mancanza di postura idonea, un abuso, un trauma non risolto? O non lo so, posso dirti che se io cammino col piede storto, eventualmente, potendo andare da una parte, eventualmente potrei avere anche un dolore lombare e poi andrò per presentarmi dal terapista per un dolore lombare. Sì, puoi lavorare sul dolore lombare, ma se non vai a cercare la causa, le concause, potresti non risolvere tanto quanto potresti se vai anche alla ricerca di quelle che sono le cause. E fino a qua ci siamo, questo è un contesto dove noi lavoriamo, perciò noi applichiamo le nostre mani, tocchiamo il corpo del nostro paziente, ascoltiamo quelle che sono le sue disfunzioni, la ragione per la visita, e attraverso il nostro tocco, l'intuito, poi tantissime altre cose, andremo a cercare di liberare, di spianare un po' la strada, liberare la strada delle emostasi, dei rintralci che ci possono essere.
Ok.
Mettendole molto...
Sì, a me diciamo che mi ha sempre incuriosito, anche quando mi facevi il cranio sacrale, e la modalità con la quale il terapista si muove nei confronti del suo paziente, no? Cioè che utilizza il sentire fondamentalmente, no? Cioè un sentire fino, molto molto fino, molto dettagliato, molto... di movimenti che sono...
Sì, allora questo è un punto abbastanza importante. Adesso ti propongo questo nel mondo umano, ovviamente.
Sì, certo.
Se tu vieni da me con il mal di schiena, io sono un posturologo, guardo la tua postura e dico, bene, la tua postura non è consona, applicherò questa tecnica. Se tu sei un osteopata, guardi il tuo paziente e dici, questo è un problema ascendente, questo è un problema discendente, e tratti in questo contesto. La terapia craniosacrale lavora sul sistema craniosacrale, innanzitutto, e cioè le ossa del cranio, le membrane che si trovano all'interno della scatola cranica, il sistema nervoso centrale che sono i 12 nervi cranici, il sistema endocrino e il sistema immunitario, e la vascolarizzazione, sia venosa che arteriosa, per non parlare poi di miliardi di cellule gliali. Lo so che sono parole molto grandi, però questo è il concetto, questa centralina. Fuori dal cranio esce fuori il tubo durale. Questo tubo durale scende giù fino al coccige, ovviamente nel vertebrato, fino alla coda. Ma dal tubo durale noi abbiamo delle innervazioni che hanno un effetto afferente e deferente, perciò informazioni che vanno dal sistema nervoso centrale a un organo, fegato, milza o che sia, e informazioni che ovviamente le percepiamo dall'esterno per poi venire all'interno, percezione. Allora, lavorando su questo sistema, ascoltando il movimento di questo sistema che avviene attraverso la produzione e la non produzione del fluido cerebrospinale. Se noi percepiamo che in questo contesto c'è una mancanza di scorrimento di questo fluido, lascia che ti parlo di qualcosa molto banale. Se tu hai un giardino e hai la pompa dell'acqua e vuoi dare acqua al giardino e tu hai aperto il rubinetto ma l'acqua non viene fuori, una persona va a vedere come mai dal rubinetto non viene l'acqua.
Certo.
Questa è una tecnica particolare. Ma la terapia sociale non fa questo subito. Prende la pompa dell'acqua e la segue nel suo tracciato. E può darsi che in questo tracciato trova che la pompa dell'acqua sia piegata. Anche applicherà una tecnica di raddrizzare questa pompa dell'acqua perciò che il fluido possa scorrere. Questo è un po' il concetto. E dunque io lavoro, guardo te, guardo il mio paziente, ascolto quelle che sono le sue problematiche e mi affido attraverso il mio tocco, che è un tocco di 5 grammi, perché devo ascoltare il tocco, non sono invasivo. Fisicamente non sono invasivo, perché se io sono invasivo incontro una resistenza. Se invece io sono molto leggero, tocco con 5 grammi, un tocco leggerissimo, posso ascoltare quello che noi diciamo, la voce del nostro corpo, la voce del corpo del nostro paziente. E dunque mi faccio trasportare, mi faccio guidare dove ci sono gli possibili intralci per poter, con le tecniche che poi insegniamo, a liberare questi intralci, perciò che l'omeostasi del paziente inizia a migliorare. E dunque quello che ho proposto prima, sistema nervoso centrale, le membrane intracraniche, le innervazioni, ecco che adesso noi andiamo ad agire su questo. Una volta che questo è uno stato di omeostasi è migliorato, anche la problematica, anche il sintomo può migliorare. Ecco, poi ovviamente andremo anche a vedere il sintomo, a capire, andremo a lavorare su tantissime cose che possiamo fare, però quando ho un paziente il mio approccio è quello di vedere com'è il sistema cranio-sacrale di questo paziente. Perché il sistema cranio-sacrale è un movimento fisiologico, scusa che ti dico ancora questo, nasce a 6 mesi in feto. Cioè, in un essere umano, il sistema cranio-sacrale è appunto un movimento fisiologico, cioè si chiama sistema respiratorio primario. Nasce a 6 mesi in feto e termina dopo la morte clinica. Durante questo periodo c'è un ritmo, un movimento, una voce di questo ritmo. E quando non è funzionale, manifesta la sua disfunzione attraverso il corpo, attraverso il corpo fisico. Queste sono le prime parti.
Sì, molto interessante secondo me per noi che ci occupiamo di animali è sviluppare la tecnica del sentire. Cioè questo tocco di 5 grammi, no? Quindi questo entrare nella dimensione animale, nel mondo animale, nell'organismo animale, con un sentire di percezione che poi, cioè siamo noi gli strumenti, no? Siamo noi che in qualche modo riceviamo l'informazione e la codifichiamo attraverso quello che è il nostro sentire, che poi si migliora ovviamente attraverso l'esperienza. E quindi e questo secondo me è qualcosa di veramente incredibile.
Sì, noi diciamo che diamo, noi siamo, ci chiamiamo, diciamo così, facilitatori, cioè facilitiamo il meccanismo autocreativo del paziente a ripristinarsi tanto quanto può in quel momento.
Ok, iniziano a fare qualche domanda. Io prendo spunto anche da qualche domanda, sì, se sono inerenti. Adesso spero di non complicare la vita a tutti. Allora, e quindi non c'è una pressione come nel caso dello shiatsu?
No, no. Non c'è una pressione fisica, abbiamo un tocco molto leggero, un tocco di ascolto. 5 grammi vuol dire veramente appoggiare la mano sul tuo avambraccio e levare via la mano senza levarla, questi sono 5 grammi.
Sì, no, davvero, perché sono altre informazioni quelle che noi... riceviamo attraverso un tocco di questo tipo.
Sì, e non, soltanto, non soltanto fisiche, perché vedi, gli attaccati sono anche emotivi, e dunque a volte le nostre disfunzioni non sono soltanto che fisiche, o perlomeno si manifestano fisicamente, ma una delle cause può essere anche una certa emotività. E dunque toccando in un modo molto leggero e sintonizzandosi con quello che è il corpo del nostro paziente, chiunque esso sia, possiamo anche accedere a un altro, livello, quello che è l'emotività stessa, cioè la scontentezza, l'infelicità, il dolore più profondo, non il dolore fisico. E questo ha molto a che vedere anche il nostro percorso. Questo poi andiamo un po' più avanti, ma penso sia molto importante.
Giusto, sì, perché questa era un'altra domanda invece che era venuta, no? Se questo ascolto permette anche di sentire stati emozionali che influiscono sul benessere dell'animale.
Assolutamente sì. Soltanto che nei primi livelli noi non approcciamo l'emotività perché vogliamo veramente insegnare ai nostri studenti l'ascolto, la capacità di ascoltare. Una volta che hai la capacità di ascoltare le mani, poi l'ascolto è soggettivo, ascolterai tanto di più quanto sei preparato ad ascoltare, tanto quanto più ti interrelazioni col tuo paziente. E dunque entreremo nel percorso di quello che noi chiamiamo rilascio somato-emozionale. Cioè la disfunzione che si trova, la componentistica emotiva che si trova nella disfunzione fisica.
Ok, al volo sempre domande. Per trattare un problema, l'osteopatia, la posturologia o altro e la tecnica cranio-sacrale sono complementari o una vale l'altra?
Io penso che tutte le terapie sono pertinenti. Tra il paziente e il terapista. Non come Opledger diceva che, il dottor Opledger diceva che non esiste la terapia, esistono le terapie. Ci sarà un momento in cui la tecnica craniosacrale potrebbe essere molto più di buon auspicio che non quella che è una tecnica osteopatica o viceversa, o un massaggio o un qualsiasi altra tecnica. Io penso che la medicina non è alternativa ma è complementare. Siamo tutti complementari uno all'altro.
Certo. Allora, aspetta che adesso volevo mettere Roberta che accenderà il microfono per fare una domanda, perché c'era una domanda un po' più specifica, magari puoi intanto accennare te.
Che cos'è? Non so.
La domanda era come può vivere l'animale questo ascolto da parte nostra?
Ah, io penso che l'animale lo ascolta nel momento in cui, come tutti gli esseri umani, loro hanno un'energia molto sottile, sono molto più consapevoli di noi esseri umani, perciò capiranno qual è il nostro approccio, se il nostro approccio è invasivo, se è un approccio di ascolto, se è un approccio, come posso dire, con un cuore aperto, oppure se è se un ascolto di invasione o di imposizione. Dunque, l'animale sarà sempre preparato e l'animale ti parlerà molto più di un essere umano, perché nel momento che tu tocchi l'animale, un tocco molto leggerissimo, loro già ti percepiscono a distanza, credimi, e nel momento che ti permettono di andare a lavorare in quella zona, ti faranno anche sapere quando quel trattamento in quella zona è finito come i bambini. Se tu mai dovessi trattare un bambino, il bambino non è come un adulto, che ti metti sul lettino e aspetti che la seduta sia finita. Il bambino a un certo punto ti leva via la mano dalla testa e tu hai finito la in testa. Perché hai detto bene, ho accettato questo, per oggi mi va bene. Perciò hanno energie molto sottili gli animali.
Certo. Roberta Martinengo, mi senti? Ci senti?
Sì, buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Ringrazio Stefano e ringrazio Diego. Ciao.
Roberta.
Dunque. E gli animali accettano molto, molto volentieri questa tecnica e il primo approccio, i primi momenti di trattamento loro la vivono. Mi sentite? Chiedo
Sì,
questo.
io
Ah,
ti sento
ok.
bene.
Allora, i primi momenti del trattamento loro sono in ascolto e sono, forse possiamo definirlo, attenti, attenti, per vedere appunto l'energia, per vedere il contatto qual è. Dopodiché loro accettano assolutamente in maniera molto aperta, senza giudizio, il trattamento, perché è come se fosse un linguaggio che loro conoscono da sempre. Visto che il contatto è molto dolce e loro percepiscono dove possono aver bisogno, ci insegnano loro la strada per poterli aiutare. E anche qua, nel campo del lavoro con gli animali, noi effettivamente siamo assolutamente facilitatori del loro percorso. Se
Sì,
posso
sì.
aggiungere una cosa, una cosa, appunto, sempre partendo, magari mi portano animali che hanno determinate problematiche, sempre appunto si parla della questione sintomo, ma mettendosi in ascolto l'animale ha come se avesse una coscienza interna e ti fa lavorare dove effettivamente ha bisogno in quella seduta lì, sapendo quale contributo tu puoi dare per la risoluzione della sua situazione.
Sì, quello che dice è molto, molto bello, perché è un approccio, diciamo, che come Armonia Animali lo reputiamo veramente molto importante, no? Perché c'è anche un, se vogliamo, anche un cambio di ruolo in chi opera, no? Nell'operatore di cranio sacrale, ma mi metto io nei panni delle costellazioni sistemico-familiari, no? O che comunque è una coscienza che ti chiede di essere seguita, che ti chiede di essere riconosciuta e in qualche modo di seguire questa sua intelligenza, no? Che è superiore a quello che potrebbe essere anche diciamo la mia volontà di indirizzare un tipo di qualunque approccio di terapia, no?
Certo, allora leggo la domanda: che segnali danno gli animali nel guidarci? Allora, parlando di un primo livello, se parliamo di un livello di lavoro a livello anatomofisiologico, loro addirittura durante il trattamento, che ribadisco un lavoro di contatto molto dolce con le mani, praticamente d'ascolto, gli animali addirittura si posizionano dandoti la parte in cui hanno bisogno di essere trattati. Poi ci sono un sacco di segnali, come può essere lo sbadiglio, come può essere l'addormentarsi, possono esserci anche rilascio di tensioni anche a livello, cioè a qualsiasi livello, sia a livello mandibolare, lì a seconda di... Però l'importanza appunto dei corsi che abbiamo creato è l'imparare a sentire tra di noi, perché imparare direttamente sull'animale o uno ha un percorso già suo molto di avvicinamento in un certo modo all'animale, altrimenti è impossibile perché loro si muovono. Parliamo comunque di tecniche molto dolci e dove bisogna acquisire col lavoro e con la tecnica pian piano sempre più sensibilità. E basta, direi.
C'era una domanda un po' più specifica, se si può curare anche l'ernia del disco o cervicale?
Allora, assolutamente, io tutte le volte che inizio il lavoro con l'animale, anche parlo col proprietario e dico che con la tecnica craniosacrale mai possiamo sapere prima quale beneficio può ottenere. Perché a seconda proprio dell'interazione che si crea, a seconda delle patologie, a seconda proprio, possono avere, per fortuna non possono esserci peggioramenti, perché è una tecnica veramente dolce, però possono esserci miglioramenti dall'1 al 100%. Questo può accadere anche in una seduta. La procedura di lavoro è sempre lavorare con l'animale, più o meno un trattamento dura circa un'ora, però il lavoro è un po' come resettare il computer, va avanti per 72 ore. Io dopo rimango in contatto col proprietario e dopo qualche giorno vado a valutare come sta il paziente, sento le soluzioni. Assolutamente ottimo il lavoro anche per le ernie, perché di base si chiama proprio tecnica craniosacrale, perché si parte sul lavoro appunto dal cranio al sacro. E se tenete presente che comunque nella colonna ci sono tutti gli sforzi vertebrali, che sono il passaggio di tutte le innervazioni, quindi questo può dar beneficio sia a livello muscolare, fisiologico, che anche a livello di organi interni, perché da lì parte tutta l'innervazione.
Ok, tu hai esperienza fondamentalmente di cani, gatti, cavalli?
Io fondamentalmente lavoro con i cani e i gatti, ho lavorato anche insieme ad un altro collega per un periodo sui cavalli poi ho fatto questa scelta di non lavorare più perché erano comunque cavalli da competizione che venivano stressati, secondo me, in maniera esagerata da supporto di terapie un po' troppo invasive dal mio punto di vista. Questo è un lavoro che senz'altro dà beneficio in qualsiasi situazione, ma poi lì, a seconda delle scelte professionali di ognuno di noi, si va a indirizzare. Però prova è che anche cavalli, qualsiasi tipo di animale può averne beneficio, qualsiasi.
Bellissimo. Senti, Diego, volevo parlare un attimo con te, diciamo, del modulo che l'Accademia Pleasure propone, che hanno delle sigle, no? Cioè, mi pare CST1.
Sì, allora, noi abbiamo due livelli principalmente basati sull'anatomia e la fisiologia, che si chiama terapia cancerale 1, cioè primo livello, terapia cancerale 2, secondo livello. Questi due livelli completano tutto il lavoro che si può fare se lavoriamo in un contesto biomeccanico quantistico, se posso usare questa parola. Ok? La spiegherò di più se qualcuno...
Alza un po' la voce, Diego, perché non
sì, ti sento... La spiegherò di più se qualcuno non l'ha capita. Cioè, noi non lavoriamo biomeccanicamente, ma con una forza quantistica, cioè non biomeccanica come un grande movimento. Ecco, questo è quello che volevo dire. I primi due livelli si basano su questo. Poi abbiamo altri due livelli che si chiamano rilasso somatoemozionale 1 e rilasso somatoemozionale 2, dove incominciamo a sì, toccare e vedere, ma iniziamo ad avere anche una connessione maggiore su quella che è la percezione nostra dell'emotività, di cosa, se tu hai mal di schiena da tanto tempo, io come terapista posso anche entrare in merito con te di poter capire che significato ha per te questo mal di schiena, quanto è logorante, quanto è stressante, quanto influenza sugli altri tuoi sistemi, mi spiego? E perciò anche in un vertebrato, ovviamente anche un animale, un cane, un gatto, questo si può manifestare, perciò lavoriamo su quella parte là. Dunque abbiamo due livelli di CST1 e CST2 e poi due livelli di SER1, rilasso emozionale 1 e rilasso emozionale 2. Questi quattro livelli principalmente coprono l'aspetto anatomico, fisiologico ed emotivo di quella che può essere anche la patologia o la disfunzione fisica dell'animale.
E questo il primo livello, il CST1, diciamo che noi l'abbiamo coinvolgendo la Roberta, per come nasce la nostra associazione, ovviamente è rivolto agli animali. Però diciamo il rilascio poi finale dell'attestato...
Ma anche questo è rivolto all'animale, soltanto che lo applichiamo attraverso l'operatore. Perché se io...
No, scusa, ho sbagliato io, mi sono spiegato male. Quando uno, ad esempio, che ha fatto il nostro percorso, il percorso che abbiamo proposto a novembre,
sì,
e che ha fatto il primo modulo,
sì,
lui lì è diventato, diciamo, operatore di...
Diciamo, sì, in questo senso lui ha un attestato di partecipazione.
Sì?
Ovviamente, se tu sei un veterinario e applichi quelle che sono le tue tecniche, nulla ti impedisce domani mattina di applicare una delle tecniche che hai appreso o tutte le 10 tecniche che hai appreso al primo livello. Mi spiego? Sì. Questo è. Cioè,
e se invece non sei un veterinario?
Io questo non lo so, è una legge che non conosco. Cioè,
no, nel senso che c'è il discorso dell'operatore olistico, no?
C'è il discorso dell'operatore olistico.
È la legge del 2013.
Ecco, questo devi un pochino, mi dispiace, io sono un po' non molto esperto in materia, perché la mia co-presidente, Tea Keber, è quella che dà tutte le informazioni a chiunque telefoni in accademia su quelle che sono le modulistiche, ho bisogno di te, sì, Tea, ecco, abbiamo Tea Keber, un attimino, chiediti.
Ecco.
Scusami un attimo, passo
dai,
la
sigla. Grazie, passiamo al voto. Domanda e... No. È relatore diverso, ciao Tea.
Ciao, buonasera.
Ciao. Allora,
c'era qualcosa rispetto al percorso, alla legge che lo...
No, che diciamo quando una persona esce che fa questo seminario che noi proporremo ad aprile o che abbiamo proposto a novembre. ed esce con un documento rilasciato dall'Accademia Pledger.
Sì, esattamente.
Ok, e cosa poi esce nel mondo e cosa, come si può muovere in questo senso?
Cioè, si muove come un operatore olistico in realtà, cioè aggiunge alla propria professionalità anche quella dell'operatore olistico specializzato ovviamente in cranio sacrale.
Okay.
Ora, su questo, anche per chi lavora, ha già una partita IVA, basta fare un'estensione del codice Ateco rispetto appunto a questo tipo particolare di categoria professionale.
Okay.
E quindi può operare sia su animali sia su umani.
Ecco, perfetto, questo mi interessava.
La legge è la 4/2013.
È del 2013, giusto. Sì, 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 perfetto, perfetto.
Va bene?
Sì, grazie, perfetto.
Passo Diego.
Sì. Allora, c'è una domanda anche, poiché parliamo di energie sottili, i trattamenti craniosacrali possono riequilibrare problemi comportamentali riferiti ai nostri animali?
Parlo io?
Sì. Dai.
Ok, sì, tutto, allora con la cranio sacrale tutto è possibile, nel senso che bisogna sempre andare a vedere la causa da cui partono le varie problematiche. E, nella mia esperienza posso dire che più o meno un 3-4% di animali, ma forse anche meno, è difficile da trattare, nel senso che se sono molto, molto aggressivi, molto diffidenti o cosa, però in realtà poi andando avanti con i vari livelli comunque si riesce sempre anche a lavorare con animali con magari problematiche di aggressività. A livello comportamentale sì, inoltre con la cranio sacrale, proprio grazie a questo ascolto, tante volte io scopro che comunque magari una problematica comportamentale è dovuta a un disagio, a una disfunzione fisica, a una situazione magari di dolore oppure di interrelazione anomala a livello familiare, tutto quanto. La grossa possibilità anche che abbiamo lavorando con gli animali è che non lavoriamo solo sugli animali, lavoriamo sull'animale, lavoriamo nel contesto anche della famiglia e si possono portare avanti percorsi che coinvolgono assolutamente anche tutta la situazione, l'habitat in cui vive l'animale.
Quindi però diciamo che tu in particolar modo, perché non è detto, no? Cioè nel senso che noi proponiamo questo approccio alla dimensione animale, però non è scontata l'esperienza della visione sistemica, no? Cioè nel senso che magari uno appunto pensa che sia un trattamento solo ed esclusivamente che riguarda l'animale, ma nella tua esperienza invece l'allarghi al sistema dove l'animale
assolutamente sì, perché ci possono essere disfunzioni di altro tipo relazionali, ci possono essere appunto problematiche di sintomi che in medicina tradizionale io non avevo mai contemplato, non avevo mai avuto modo di accorgermi, non ne avevo mai neanche sentito parlare in università. Cioè io ad esempio ho conosciuto con la cranio sacrale, mi sono ho avuto la possibilità di incontrare il mal di testa del cane o di altri animali, per cui movimenti che magari possono sembrare problemi o neurologici o cose, invece sono spinti da un atteggiamento dell'animale che cerca in qualche modo, nei suoi modi, di risolvere queste tensioni interne, per cui
interne a lui o interne al sistema famiglia?
Ma no, adesso intendevo interne a lui, però ci possono anche essere situazioni particolari anche riguardanti la famiglia, o l'ambiente in cui vive, cioè assolutamente.
Cioè, vive, no?
Per ogni trattamento, cioè allora la cosa che volevo specificare è che comunque è una tecnica che a me è piaciuta moltissimo e di cui mi sono appassionata, perché una tecnica che sia nel lavoro con le persone sia nel lavoro con gli animali parte da un rispetto profondo dell'altro essere. Se ci si toglie da quello che abbiamo imparato a fare, da quello che siamo, dal nostro essere, e rimaniamo il più neutro possibile, rimaniamo in ascolto, l'animale ci parla direttamente, ci manifesta tutte le sue disfunzioni. E questo è veramente come entrare in un mondo meraviglioso a noi sconosciuto.
Certo, sì, davvero, davvero. No, mi ha toccato veramente il discorso, che sembra una banalità, come quello del mal di testa, perché veramente, per assurdo, cioè, dal punto di vista, diciamo, scientifico o accademico, universitario, non abbiamo degli strumenti per riconoscere un mal di testa che è reale, che anch'io più di qualche volta, avvicinandomi agli animali, l'ho sentito, l'ho riconosciuto come un sintomo reale, no? E quindi,
esatto.
Questo è molto molto bello. E poi ancora chiedevano quali sono le patologie che possono essere trattate.
Allora, le patologie non sono solo quelle trattate dalla fisioterapia.
Non sono solo quelle.
Non sono assolutamente, cioè i trattamenti di cranio sacrale, proprio per il motivo che ho spiegato prima, a cui ho accennato prima, possono andare a lavorare su tutte quante le patologie. E io come abitudine scelgo di lavorare, visto che collaboro con gli altri veterinari, questa è una tecnica che assolutamente va cioè dopo la diagnosi della patologia, non va fatta prima, cioè si può anche far prima, però in collaborazione poi di un
supporto. Poi è anche, scusa Roberta, che poi ha anche il senso della rete di Armonia Animali, no?
Esatto, è un'integrazione che può essere, a mio avviso, utilissima per un'integrazione di terapie.
Sì, ma appunto, cioè, esatto. Armonia Animali mette a disposizione una rete di veterinari che collaborano poi con gli operatori di cranio sacrale. No?
Assolutamente, io infatti appunto già, visto che 20 anni e più che la pratico in ambiente con gli animali, in ambiente veterinario, e ho proprio l'intenzione di questi corsi, l'intenzione di portare anche nel mondo veterinario, nel mondo degli operatori con gli animali, questa tecnica, perché ho avuto dei risultati veramente evidenti, e allora avrei piacere che più animali possibile potessero beneficiare di questa tecnica. E può essere indicata veramente in qualsiasi momento, in qualsiasi visita e per qualsiasi situazione problematica, a seconda poi del collega come vuole impostare il suo lavoro, perché può essere che, e secondo me è una risorsa in più, soprattutto per chi si trova a non essere completamente soddisfatto della propria modalità lavorativa, perché ci può essere un collega bravissimo, ortopedico, appassionato del suo lavoro, che secondo me fa bene a continuare quello. Se invece qualcuno sente che nella propria pratica quotidiana gli manca qualcosa, questa può essere un'ottima tecnica per integrare, per andare a agire sotto altri punti di vista, in un altro modo.
Certo. Hai visto Riccardo che ci chiede se l'operatore di cranio sacrale può trattare il paziente, animale umano, a terra o deve avere il lettino?
No, ci si può, e poi anche l'animale che te lo comunica. Comunque io per comodità di solito lavoro sul tavolo dell'ambulatorio, oppure a terra se vedo che comunque l'animale non si sente a suo agio sul tavolo. Però la cosa fondamentale è sempre essere comodi quando si lavora, perché e poi anche lavoro, sì, anche in contatto col proprietario, col familiare, anzi faccio stare quasi sempre vicino chi l'accompagnatore, perché appunto si può addirittura, appunto, anche ad esempio ci sono anche lavori di dove abbiamo lavorato ad esempio proprio insieme proprietario animale, oppure animale, oppure la persona su un cavallo, abbiamo fatto cioè lavori di... è veramente versatile come tecnica, e a seconda delle situazioni si può lavorare o da soli o col proprietario, o andare a lavorare appunto anche sulla relazione proprietario e animale.
Certo, qui c'è una domanda forse per Diego, no? Che
adesso... Sì, Stefano, se posso dire una cosa, io risponderò volentieri se chiunque mi può contattare al mio numero di telefono e sono disponibile. Adesso, visto che c'è Diego, che comunque è la persona con più esperienza, chiederei a tutti di concentrarsi su Diego, perché io poi rimango comunque in contatto e Diego invece c'è solo in questo webinar.
Certo, sì.
Grazie, sì, Roberta.
Infatti questa domanda la facciamo a Diego, così vediamo. Una domanda
è quella di Alessandra.
Si può di Galaxy Note 9. Si può dire che con questa tecnica si lavora sui corpi sottili dell'animale equilibrandoli?
Sì, noi il corpo umano è composto da miliardi di cellule, ogni cellula vibra, ogni cellula ha un suo movimento, noi siamo energia pura, la fisicità è soltanto un aspetto di questo, ma non possiamo considerarla tale, soltanto tale. Tutto energia, anche la materia, diceva Einstein, perciò i corpi sottili, chiamiamoli come vuoi, fanno parte di questo. Cioè noi quando tocchiamo tutto quello che è il corpo. E questo vuol dire, io dico sempre, mente, corpo e spirito. Perciò tocco l'essenza, tocco l'anima, se mi è permesso in questo contesto. No? Non tocco soltanto un muscolo. Il muscolo è composto da miliardi di cellule che vibrano, hanno un loro movimento, un qualcosa unica, perciò sì, noi lavoriamo su tutti i corpi, ovviamente anche senza specifica conoscenza di per sé, ma con la consapevolezza che non stiamo toccando un pezzo di tessuto, stiamo toccando un essere vivente.
Certo, complesso e multidimensionale.
Certo.
Certo.
Gas intestinali, ho visto l'ultima, la sì. Sai che una delle mie prime pazienti, proprio quando ho fatto i primi corsi, era una veterinaria di Verona che lavorava con gli animali, aveva una fattoria, adesso mi sfugge il nome, ha anche scritto un bel libro, forse la conoscete. E mi ricordo che parlavo di lavorare sui vari diaframmi, diaframma respiratorio, diaframma pelvico, dove noi vediamo sul corpo fisico del paziente, e lei ha detto che praticamente aveva l'asino che aveva una cisti, aveva una, adesso mi sfugge la parola,
colica.
Una colica, sì, brava Roberto, te la ricordi lei?
No.
No, una colica, lei è andata, proprio il primo giorno che ha fatto questa tecnica, è andata a casa, ha messo le mani e la colica mi è venuta dentro il giorno dopo. All'epoca non capivo l'importanza di questo, perché era la prima volta che ero in contatto con un veterinario in questo modo, e il giorno dopo lei ha toccato e l'asino vive felice e beato, ho detto grazie a questa tecnica.
E c'è un limite nei trattamenti, perché qua ad esempio c'è la domanda Fedra, ci fa una domanda rispetto a una problematica grave.
Guarda, il limite sta come tutte le cose. Io dico sempre un accanimento terapeutico, no? Questo è anche a credere col terapista. Io quando lavoro, adesso ovviamente devo dire quando lavoro con una persona, quando viene una persona valuto lo stato in cui si trova mentalmente, quanto è logorato dal dolore, quanto dolore, quanto può rimanere in trattamento, anche quanto la sua capacità finanziaria, cioè io ho una grande visione un pochino di tutto e poi cerco di aiutare il paziente a migliorare nella sua qualità di vita, e ogni paziente mi dimostrerà un po', uno mi dimostrerà che è migliorato in una seduta, l'altro in 3-4 sedute, perciò diciamo che io lavoro con il paziente.
Giusto, sì.
Chiedo al paziente, senti, questo è stato il miglioramento, cosa facciamo? Hai bisogno di fermarti un attimo, andiamo avanti. Non c'è limite su quanto puoi fare, a parte che quello che
facciamo... No, il limite è rispetto alla patologia, no? Ci sono delle patologie che sono talmente gravi che tu decidi di non trattarlo per evitare... No, non so, è la domanda.
No,
che
allora io dico, qua si entra in un campo molto particolare. Allora io do questa risposta. La terapia cancerale, questo spero che copra un pochino tutto, la terapia cancerale può essere utile per qualsiasi patologia che non abbia bisogno di un intervento chirurgico immediato, sia nel mondo animale che nell'essere umano. Questo è il nostro credo. Poi è ovvio che sta anche nel credo del paziente, perché mi dice no, io c'ho questo, non posso essere toccato, dunque non ti tocco. Io c'ho questo e scelgo questa metodica per essere trattato. Ma se il paziente ha bisogno di un intervento chirurgico immediato, la terapia cancerale non è la terapia del momento.
Certo, perfetto. E c'era scusa, ancora una domanda.
No, sintetico sono questo, ma
sì, per essere
chiaro.
C'era anche una domanda prima di Alessandra, che lei è già operatore cranio sacrale biodinamico.
Sì.
Con un diploma conseguito da una formazione di 3 anni, eccetera, eccetera, no? E voleva capire il valore aggiunto, diciamo, di questo sugli animali, il valore aggiunto di questo.
Senti, cosa vuoi che ti dica? Per essere imparziali in questo, è come dire che tu hai fatto una scuola di veterinario e un'altra scuola di veterinario, chi è e quale è più giusto o più sbagliato? Allora, io rappresento la terapia cancerale di quello che è stato l'evolutore dell'osteopatia cranica in terapia cranica, il dottor Pledger. Partiamo dal primo livello per arrivare a quello che è l'ultimo livello, seguendo i canoni di questa metodica per come ce l'ha insegnato lui. È documentato a un livello universitario, documentato a livello di ricerca, tutto fatto da lui negli anni 70 e documentati presso l'Accademia di Osteopatia Americana, che sono corpo medico. Perciò io rappresento il suo lavoro. Poi se delle altre persone hanno sviluppato altre metodiche, hanno appreso in un altro modo, nulla toglie che loro siano perfettamente idonee, anzi, perché certo. No? Soltanto che per seguire un protocollo, il protocollo deve essere, non è soltanto la tecnica, è anche la filosofia di dietro, che non può essere la stessa filosofia se non è stata insegnata da qualcuno che ha fatto questo percorso. Cioè,
certo.
Se tu sei un terapista cranio-sacrale con la scuola del dottor Pledger, hai un tipo di approccio, un tipo di filosofia. Le tecniche possono essere le stesse, ma l'approccio è molto differente, io penso.
Certo.
E poi specialmente quando si parla del rilascio somato-emozionale. Non esiste. Cioè, il dottor Pledger è il primo medico in assoluto che ha detto negli anni, che inizia negli anni 80, che nella disfunzione fisica ci può essere una componentistica emotiva, documentato, registrato e scritto sui libri da lui. Perciò io insegno con il suo metodo. Adesso se qualcuno ha imparato anche altre cose, ma non con questo metodo, per carità, il valore aggiunto direi che potrebbe essere, ma lo dico spensieratamente, non mi è di obbligo, forse a vedere un altro punto di vista della stessa cosa, ma con una visione differente, e da colui il quale ha sviluppato questo, ha documentato
certo.
Questo.
Qui, diciamo, il valore aggiunto è ovviamente anche il discorso degli animali, no? Nel senso che la Roberta, con la sua esperienza
così
lunga, è in grado di poi seguire, no? Perché dopo questo primo CST1, Roberta, c'è una continuità anche di un po' di, come, di tirocinio o di altre esperienze, no? Che si propone insieme.
Sì, assolutamente sì. Allora, io intanto apprezzo sempre, anche proprio per come mi è stata insegnata da Diego e dall'Accademia, proprio anche la libertà nella craniosacrale. Io non pongo mai dei limiti, non dico mai a un cliente devi venire tutte le settimane, assolutamente. Si fa un trattamento, si vede il miglioramento, se c'è stato, non c'è stato, di quanto può essere, e si ripropone quando il paziente, quando il proprietario vuole. Non c'è niente di standardizzato. La stessa cosa è per i corsi della tecnica craniosacrale. Partiamo con un CST1 e può anche essere utilissimo anche solo fermarsi a un primo livello, perché ti dà già una gamma di informazioni veramente ampia in cui puoi andare a integrare il tuo lavoro come veterinario, come operatore del benessere animale, tutto quanto. Se poi c'è ancora interesse tutto quanto, c'è tutto un supporto. Io nasco proprio per dar supporto, cioè la mia figura in questo contesto è dare supporto poi alla pratica con gli animali, che già viene fatta un po' nel corso, nel CST1, ma poi ha bisogno proprio di tempi e modi successivi, perché una volta finito il corso, ogni studente, già dal, se il corso finisce il sabato, già dalla domenica, dal lunedì, può provare le tecniche, inizia a lavorare, inizia a farsi ad aumentare la sua sensibilità, e io sono sempre disponibile sia per domande, per incontri, faremo degli incontri a tema, faremo dei seminari di lavoro diretto sugli animali, dove è tutto uno scambio di esperienze, dove si va a lavorare insieme. Stessa cosa che ho fatto io quando ho seguito il percorso di Umana con Diego, perché poi ho partecipato a seminari, a lavori negli ospedali, abbiamo fatto tutto un lavoro con l'Accademia di Volontariato in varie situazioni, per cui ognuno è libero proprio di portare avanti a seconda di quanto si trova bene, di quanto si trova o di quanto si appassiona alla tecnica, di quanto poi decide lui a seconda del tipo di lavoro che ha, del modo di lavorare, quanto, in che percentuale inserire la craniosacrale nella propria quotidianità lavorativa. Quello è proprio tutto molto libero, ma anche solo un primo livello può essere di grosso aiuto in qualsiasi situazione di relazione, di lavoro con gli animali.
Sì, in realtà noi abbiamo già in preventivo a novembre, non un secondo livello.
Assolutamente sì.
Sempre che abbiamo prenotato Diego, vero Diego?
Sì, penso di sì.
Spero. Guardiamoci negli occhi, vero Diego, che ti abbiamo prenotato.
Spero di esserci, mi prendo cura di me.
Il calendario e la data è già fissa, tutto quanto.
Se posso, devo aggiungere qualcosa, che penso in questo momento che la Roberta ha seguito un po' la filosofia di quella che è il dottor Pleggia, di quella che è l'Istituto Pleggia d'Italia, cioè dove noi non è che abbiamo fatto dei corsi e poi il paziente, il studente è venuto e diciamo che è andato via. Noi abbiamo delle possibilità, così come pure Roberta offre a coloro i quali si sono interessati in questo percorso, noi offriamo il numero dei nostri insegnanti che si prendono cura dei nostri studenti dopo, in determinati periodi, dove possono rispondere alle domande. Cioè, noi abbiamo un pacchetto, questo è un volontariato, cioè lo offriamo come lavoro, perché ci teniamo che il nostro lavoro non sia una cosa di una cosa e poi lasciata andare perché la mancanza di esperienza vanisca, insomma. Questo può essere certamente, la Roberta è un valore aggiunto, più dell'IVA.
giusto. Allora, la Ingrid ci fa un'altra domanda, che però abbiamo già risposto. Sì, si può lavorare anche senza essere veterinari, e con una competenza in più. Lì c'è tutto il discorso dell'operatore olistico, della legge del 2013, e quindi dopo eventualmente chiamando in segreteria all'Accademia Pleger Italia, parlando con la TEA, si può avere maggiori informazioni, o anche tramite la Roberta, però sì. E c'era ancora una domanda che ancora non abbiamo risposto, che era giusto, insomma, dargli spazio. E i gatti si fanno trattare? Che esperienza avete entrambe?
No, assolutamente sì. È logico, per qualsiasi trattamento la cosa necessaria è creare un ambiente favorevole, ma la cosa meravigliosa della tecnica craniosacrale, invece che girare con borsa, farmaci e tutto quanto, uno può trovarsi in qualsiasi posto ed applicarla, perché basta avere un posto tranquillo dove mettersi in contatto e lavorare. I gatti, appunto, sono un po' più difficili, ma penso un 2% che non si possano trattare direttamente, perché magari non ci sono le situazioni, però si riesce lo stesso, nel senso che si riesce lo stesso, e anche loro lo accettano molto molto volentieri, nel senso che è logico l'avvicinamento di un di un gatto magari diffidente, magari ci va un attimino più di tempo, magari si può trattare all'interno della gabbietta se si trova più suo agio, comunque assolutamente si può trattare.
Beh, posso aggiungere una cosa io, perché adesso veramente ho avuto un'esperienza veterinaria. La Tea aveva acquisito una gattina perché il gatto aveva perso la mamma, il gatto il suo, e lei ha voluto introdurre una gattina. Questa gattina l'abbiamo presa da piccola a piccola e non so, penso che gli abbiano dato dei farmaci o qualcosa. Siccome lei era la più piccola della cucciolata, se si dice così, questa gattina tutto un tratto, dopo 3 giorni che era a casa, ho visto che diventava una tavolina da bar, cioè era diventata piatta, piccola, e diventava come un lenzuolino. E l'ho vista morire. L'ho presa nelle mie mani, una sera, lei era grande come il palmo della mia mano, l'ho messa sul palmo della mia mano, ci ho messo una mano di sopra così, sono stato sul divano tutta la notte con lei, mi sono addormentato così con lei, lei mi domani mattina ha incominciato a muoversi, a camminare, è rimasta nana, ma adesso si dice beata.
Che bella storia, lieto fine, bella!
È vera, lei si chiama Agatha, e ha un carattere tutto suo, molto docile, però ti morde se tu non ti comporti bene con lei.
Giusto.
No, vieni qua, tesoro.
Eccola!
Amore, perché Agatha, per piacere, guarda la televisione un attimino. E lei è una gattina.
Ciao, oh, Agatha!
Ecco qua. Bene.
Senti, ancora...
Stanno le quella... mani così.
Bellissima, bellissima.
Adesso lei, ecco, guarda, chi è che fa? Adesso arriva il gatto da cortile, abbiamo un gatto da cortile anche, ecco, lui si chiama Ugo.
Seconda passata.
Sì, perché questo è il nuovo gatto, perché anche quell'altro si è passato, lui lo chiamiamo il gatto da cortile, perché lui gli piace andare sul balcone, quando c'è la bora, a lui è tutto gioia, crea un casino in casa. Ecco, gatto da cortile, scendi, grazie. Adesso sono tutti e due sulla tastiera perché erano fuori che grattavano la porta, volevano venire dentro.
E beh, per forza, parliamo di loro.
Ecco, tutto questo è una realtà, questo di Agatha è una realtà, proprio l'ho vissuta, io l'ho distrutto perché ovviamente questa gattina di una settimana che tutto un tratto si spegneva. E posso dirvi ancora una cosa? Poco tempo dopo sono andato a San Pietroburgo, all'Università di San Pietroburgo, che lavoro e insegno all'Università di Medicina di San Pietroburgo, e mi è stata portata una bambina che i medici non sapevano più cosa fare con questa bambina perché proprio non rispondeva a niente, diventava anche lei una tovaglietta, io uso questa, è beer mat in inglese, si dice, sai sul bar che c'è questa tovaglietta dove mettono i bicchieri, è un'espressione inglese. E con lei ho fatto la stessa cosa, l'ho messo una mano sopra, una mano sotto, sono rimasto là e questa bambina vive e vegeta.
Bellissimo.
Sono delle piccole cose che per tante cose che non funzionano, quando queste cose funzionano ti rendi conto che va al di fuori di quello che noi sappiamo, conosciamo.
Esatto.
Bellissimo.
Ecco, un'altra cosa che volevo ricordare, posso dire?
Certo.
Allora, una cosa che volevo ricordare a Diego, che comunque quando si trattano le persone, regolarmente, se ci sono gatti per casa, arrivano a collaborare al trattamento.
Sempre, si mettono sopra la persona e stanno là, fanno d'assistente.
Esatto.
Senti, ancora, allora, l'ultima domanda è sui conigli. Se hai trattato conigli, ti è capitato, Roberta?
Sì, mi è capitato e poi abbiamo avuto anche nel primo livello una... e veterinaria specializzata in animali non convenzionali. In animali non convenzionali, per cui lei penso che lavori sempre anche applicando le tecniche della craniosacrale, perché così
fa anche animali selvatici, no?
Assolutamente, sì.
Vale. Bene, dai, allora io direi che possiamo concludere così questa conferenza. Ringraziando la dottoressa Roberta Martinengo, ringraziando
grazie a voi.
Dottor Diego Maggio.
E voi.
Bene, Armonia Animali vi ringrazia di questa bellissima conferenza via web, che sarà la prima di una lunga serie. Do questa anticipazione. perché ci siamo trovati bene e Diego si è messo talmente a nostro agio, così siamo proprio come a casa, come in bar.
È stato un piacere mio, è la prima volta, è stato un grande piacere.
Ottimo.
Voi siete delle ottime persone, degli ottimi professionisti, è un piacere collaborare con voi.
Grazie Diego.